Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri nello spazio dedicato alla salute. Un altro appuntamento con effetti collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì il canale in diretta della Radio Vaticana realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo di eccessi alimentari e dieta equilibrata. Prima di iniziare informo gli ascoltatori che seguono questa rubrica che a partire dal prossimo 13 gennaio 2012 effetti collaterali andrà in onda alle 12.35, non più alle 11.30. La prima puntata del 2012 di questa rubrica andrà in onda venerdì 13 gennaio, quindi alle 12.35. Il passaggio pomeridiano si sposta invece dalle 16.30 attuali alle 18.30, quindi da gennaio appuntamento con la medicina alle 12.35 e con replica alle 18.30. Allora veniamo all'argomento di oggi. Mancano due giorni alle festività natalizie e nonostante la crisi gli italiani non rinunciano né alla spesa né all'abbondanza della cena della vigilia e il pranzo di Natale. Non credo sia retorico dire che mai come in questo periodo dovremmo pensare a quelle persone alle quali il Natale non aggiunge proprio nulla sulla propria tavola perché non ne hanno la possibilità e comportarci di conseguenza con più sobrietà per gli acquisti dei regali e dei cibi natalizi. È una forma di rispetto per chi è meno fortunato ed è anche un modo per salvaguardare la nostra salute con eccessi alimentari. Vediamo allora come comportarci, cosa mangiare e soprattutto quanto con il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche e Nutrizione Umana del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professor Miggiano, benvenuto e buon Natale.
Buongiorno, grazie a lei e ai radioascoltatori.
Professore, ogni volta che parliamo con lei ci dà delle indicazioni che ci aiutino nelle nostre scelte alimentari, soprattutto in questo periodo, ma poi è difficile rinunciare. La cena della vigilia prevede pesce e, detta così, cosa c'è di più sano? Ma prima ci sono gli antipasti, gli spaghetti alle vongole, a questo punto il pesce arriva come terza pietanza.
Beh, certo, diciamo in questo periodo di festività occorre in qualche modo usare una morigeratezza o anche della sobrietà, la sobrietà nello stile di vita, in questo caso anche dal punto di vista alimentare, perché in questo periodo, nel periodo da Natale alla Befana, effettivamente le persone per una serie di motivi, anche in momenti di crisi, in qualche modo introducono più di quanto hanno bisogno. Ovviamente lo fanno non perché hanno una stretta necessità fisica, ma perché l'alimentazione, il cibo rappresenta un momento conviviale, ha un aspetto psicologico di gratificazione e quindi in questo periodo le sollecitazioni anche commerciali non mancano e quindi l'ambiente favorisce una maggiore disponibilità di cibo, almeno per i più fortunati, per altri forse un po' meno. Comunque tutti effettivamente in questo periodo tendono a mangiare di più e male. Per cui come criterio generale diciamo la morigeratezza e la sobrietà anche in questo momento è la carta vincente.
Quali cibi non dovremmo mangiare contemporaneamente durante lo stesso pasto?
Beh, guardi, intanto cominciamo a non demonizzare gli alimenti. Non esistono alimenti cattivi e alimenti buoni in senso assoluto, esistono delle cattive abitudini. Siccome in questo periodo si tende a mangiare di più in termini di calorie e di grassi, chiaramente bisogna limitare, ma questo non vuol dire, a parte alcune considerazioni che valgono soltanto per alcuni soggetti che soffrono di particolari malattie, non bisogna rinunciare praticamente a niente se non alle quantità degli alimenti che vengono assunti, quindi alimenti particolarmente ricchi di grassi, conditi con olio o peggio ancora con grassi di origine animale, accompagnati da abbondanti libagioni, ecco, questi sono diciamo le due strette indicazioni da questo punto di vista.
Non c'è pranzo delle festività che non si concluda con panettone e torrone, insomma i dolci.
Anche qui bisogna sfatare, si tratta di ottimi prodotti, il problema è della quantità che si impiega e dell'uso che se ne fa. Certo, se una porzione è un problema evidentemente anche per i dolci natalizi di porzioni, quindi un assaggio può andare bene per tutti o quasi per tutti, invece un raddoppio delle porzioni sicuramente non fa bene a nessuno di noi.
La frutta secca che si sgranocchia anche dopo aver mangiato in abbondanza, i datteri, le noci?
La frutta secca di per sé è un prodotto, diciamo, alimentare ottimo in quanto contiene, a parte le calorie, quindi energia, anche delle sostanze che ci sono utili, tipo gli acidi grassi essenziali, contengono molti minerali, tipo il magnesio, tipo lo zinco, quindi effettivamente la frutta secca è un ottimo alimento, tanto per dire molti atleti che hanno bisogno di particolari esigenze nutritive fanno ricorso come integrazione all'utilizzo di frutta secca, quindi di per sé la frutta secca può andar bene, anche qui dipende dalla quantità e soprattutto da quanto se ne mangia in base a quello che si è mangiato prima, quindi io direi anche lì un uso morigerato della frutta secca, dipende evidentemente dall'età, dipende diciamo dal consumo che si fa calorico, intendo, quindi è importante la dieta vederla non solo come l'unico elemento di controllo, ma accompagnare la dieta delle buone regole alimentari a uno stile di vita più corretto. Insomma, sono cose molto semplici, tutti le conosciamo, il problema è di trovare il modo, il tempo di pensarci e di poterle applicare.
Dal punto di vista dietetico, cosa è più sano, il tacchino o l'agnello? Che fa parte un po' di più magari quest'ultimo della tradizione.
Detto in termini assoluti, il tacchino forse ha un minor quantitativo di calorie o può avere un minor numero di calorie a parità di peso.
Ma perché è meno grasso?
Perché contiene meno grassi o dovrebbe quantomeno contenere meno grassi in partenza. Certo, poi dipende per qualsiasi taglio di carne come viene cucinata. Evidentemente se si aggiungono dei grassi, appunto in eccesso, comunque delle cotture particolari, è chiaro che l'alimento, pur essendo non molto ricco di calorie, in realtà poi lo diventa dopo il trattamento.
Una volta ci ha detto che bisogna alzarsi dalla tavola con un piccolo senso di appetito.
Sì.
Difficile farlo durante questo periodo?
No, non è difficile, cioè diciamo che non è impossibile, e sì, un pochino forse difficile, però bisogna partire dal concetto che l'eccesso anche in questo caso non fa bene e quindi tra l'altro è meglio prevenire la comparsa del sovrappeso, perché poi alla fine tutti questi eccessi portano diciamo ad accumulare dei chili, ad affaticare il nostro organismo, l'apparato cardiovascolare, aumento della pressione, insomma tutta una serie di fattori metabolici che i nutrizionisti conoscono bene. Quindi anche qui poi per evitare di dover dopo ricorrere a delle cure anche abbastanza drastiche, e come tutte le terapie sono terapie un pochino diciamo difficili e non dico dolorose ma insomma impegnative, forse è meglio prevenire la comparsa di queste condizioni anziché poi doverle curare dopo.
E supponiamo quindi di non stare attenti in questo periodo, come ripariamo dopo?
Se qualcuno non è stato attento e quindi fondamentalmente è salito di peso e quindi bisogna dopo le feste cercare di aumentare l'attività fisica, questo è un modo fisiologico, quindi bisogna cercare di capire che l'attività fisica non è qualcosa di voluttuario che piace o non piace, ma diventa una forma di prevenzione e di terapia. Ora, qualsiasi tipo di attività fisica consona all'indole del soggetto, ai momenti che il soggetto può utilizzare, quindi non è che esista un tipo di attività fisica consigliata e che va bene per tutti, ognuno cerchi di fare almeno come moto, dal modo più semplice quello di fare delle lunghe passeggiate, di impiegare diciamo ogni giorno un 30-40 minuti almeno a camminare anche sul piano, certo se uno può andare in piscina, in palestra, fare delle attività a casa è molto meglio, però diciamo che bisogna essere anche qui realistici, oggi purtroppo i turni di vita, di lavoro, gli spostamenti nelle città spesso riducono il tempo che uno può impiegare per se stessi. Ecco, cercare allora di sfruttare tutto quello che è possibile fare. Se uno va al lavoro in autobus, cerchi di fermarsi un pochino prima. Se ci sta l'ascensore, cerchi di usare le scale. Alla fine sono tante piccole cose che noi possiamo facilmente eseguire senza che ci scombussoli la vita e però, diciamo, alla fine della giornata e della settimana contribuiscono a consumare di più. Questo è quindi il versante di un punto di vista dell'attività fisica, in qualsiasi modo intesa. Poi certamente diciamo una dieta che riduca le calorie che si sono introdotte durante questo periodo, quindi una dieta ipocalorica o come volgarmente viene chiamata dimagrante, una dieta però che anche qui deve essere diciamo equilibrata. Il digiuno non serve a niente, col digiuno non si cura niente e quindi anche qui bisogna cercare di ridurre le porzioni, ridurre i condimenti, eventualmente se sali di troppo di peso rivolgersi a un professionista. Questo per tutti noi. Se poi ci sono delle condizioni, delle persone particolari che diciamo hanno delle condizioni metaboliche, tipo il diabete, la pressione alta o altre patologie, beh, allora in questo caso è chiaro che forse l'aiuto di un professionista può servire. Le diete fai da te non servono e semmai sono anche dannose.
Trigliceridi e colesterolo, sono questi i valori che si possono alterare mangiando troppo?
No, non solo.
In modo errato?
Non solo, cioè nel senso che diciamo quando una persona aumenta l'apporto di calorie di qualsiasi provenienza, teniamo conto che in questo periodo c'è anche l'uso di alcol o di bevande alcoliche, anche l'etanolo o l'alcol contribuisce a un apporto calorico, quindi anche questo diciamo non va insomma va tenuto presente, però tuttavia è una serie di alterazioni che noi medici chiamiamo normalmente con un nome molto ampolloso, però in realtà vuol dire che tutti i metabolismi sono interessati. La malattia, la condizione è quella di chiamarla sindrome plurimetabolica, cioè nel senso che le singole persone nelle diverse famiglie di fronte a un eccesso calorico possono reagire manifestando un aumento della glicemia, aumento del colesterolo, un aumento dei trigliceridi, un aumento dell'acido urico oppure nessun aumento, semplicemente con l'aumento del grasso corporeo. Quindi è una costellazione di sintomi e di situazioni che nelle singole persone o nei membri della stessa famiglia, certo la predisposizione conta molto, tuttavia le manifestazioni non sono unicamente a carico dei grassi.
Per quanto riguarda il carico al cuore o ai reni, soprattutto ora che ha citato anche l'alcol?
Beh, per quanto riguarda il cuore, è chiaro il cuore ne risente per quanto riguarda la parte legata alle malattie proprio strettamente delle dislipidemie, quindi è chiaro che se una persona in seguito a un'abbondante introduzione di cibo ha un aumento del colesterolo e dei trigliceridi, è chiaro che l'apparato vascolare, cardiovascolare ne risenterà, però non è l'unico, ad esempio c'è anche questi cibi, anche a volte insaccati, sono anche salati e quindi aumenta il valore della pressione sanguigna, quindi il cuore fa più fatica a mandare in giro il sangue e quindi effettivamente anche l'apparato cardiovascolare può essere interessato per vari motivi. Quanto al rene, una persona che ha i rene funzionanti, due reni funzionanti, sopporta abbastanza bene un eccesso di proteine e di sale, tuttavia anche qui bisogna non esagerare. Chiaramente se una persona ha già di base qualche problema legato alla malattia renale, è chiaro che in questo periodo l'attenzione va continuata.
E un'enorme abbuffata può essere la causa di infarto anche in caso di assenza di cause predisponenti genetiche?
Beh, guardi, un'enorme abbuffata, anche qui bisogna intendersi che cosa significa abbuffata. Certamente un impegno digestivo conseguente a un'abbuffata può caricare di lavoro il cuore, quindi se il cuore magari fino a quel momento non è perfettamente diciamo in forma, cioè nel senso
ecco,
che
quindi c'è già una predisposizione.
Certo, non è che una buffata in un soggetto giovane, sportivo, probabilmente oltre il mal di pancia può anche non provocare niente. Se una persona è di una certa età o comunque ha delle condizioni cardiovascolari un pochino compromesse, vuol dire che magari uno di cui non se ne rende ancora conto, è chiaro, quello può essere il punto, il momento scatenante per manifestarsi di questa patologia cardiaca, però anche qui ripeto, è importante quanto si strappa, tra virgolette, e chi lo fa. Un soggetto giovane solitamente più di un mal di pancia credo che non possa avere, e un soggetto anziano, un soggetto evidentemente cardiopatico già in partenza, è bene anche per questo che stia attento.
Professore, fra le indicazioni che lei nel tempo ci ha fornito sono i parametri per distinguere il normopeso dal sovrappeso fino all'obesità. Ce le vuole ricordare?
Beh, certo, il normopeso In genere il parametro più semplice per, anche a livello così di gruppi di persone, è quello di evidentemente di rapportare il peso all'altezza. C'è una formula particolare che prende il nome di indice di massa corporea che credo tutti conosciamo, quantomeno è facile calcolare. Diciamo che questo, quando questo indice supera un certo limite, 25 kg per metro al quadrato, si passa dal normo peso al sovrappeso. Fino a 30 si parla di sovrappeso, oltre 30 di questo valore si parla di obesità. Evidentemente anche qui sono delle categorizzazioni molto ampie, diciamo il rischio generale aumenta con l'aumento del peso, però sopra 40 ad esempio l'obesità diventa addirittura severa, morbigena, perché sicuramente è accompagnata da altre malattie. Diciamo che questo, il pesarsi e rapportare il peso all'altezza, è un indice molto semplice per valutare lo stato di salute, tenendo conto che quando si sale di peso si cresce di grasso, la parte grassa, e si può crescere anche di parte magra. Ad esempio un atleta che sviluppa le masse muscolari può essere in sovrappeso, però non essere obeso o grasso. Ecco perché da 25 a 30 si preferisce non parlare di obesità, ma si fa parlare di sovrappeso. Sicuramente sopra 30 non c'è nessuno che raggiunga quel peso, sopra 30 kg per metro quadro di indice massa corporea, soltanto per l'aumento delle masse muscolari. Quindi effettivamente sopra 30 vuol dire che è aumentato anche il grasso. Tra 25 e 30 potrebbe anche non esserlo, però anche da questo punto di vista, diciamo, delle indagini più particolari, il riferimento all'attività fisica che una persona fa può aiutarci a dire se si è in sovrappeso perché si è muscolosi, oppure si è in sovrappeso perché, diciamo, si è aumentato di grasso. Un'altra informazione è utile, anche però le persone che hanno il peso normale, è chiaro che sono in condizioni migliori di chi ha un sovrappeso, però bisogna, diciamo, considerare che anche una persona normopeso in teoria potrebbe essere più grassa di quanto il peso faccia intendere. Esistono un gruppo di persone che hanno apparentemente un peso nella norma, però hanno più grasso perché il peso non valuta bene la massa corporea. Noi siamo fatti da due parti, da due compartimenti, abbiamo una parte magra e una parte grassa. Normalmente queste due parti sono in rapporto tra di loro, per cui quando aumenta il tutto aumenta un pochino l'uno e un pochino l'altro, però questo non esclude che anche se il totale, la massa totale è normale, le due componenti possono essere sbilanciate. Quindi ricordiamoci che un normo peso ci, in qualche modo, ci incoraggia, ci fa dire che le cose vanno bene, però ci può essere qualcuno che, pur essendo un normo peso, ha un aumento della massa grassa e quindi dei rischi legati all'aumento della massa grassa.
Professore, allora, alimentazione equilibrata, movimento, dunque, come dicevo in apertura, un po' di sobrietà.
Sì, la sobrietà, diciamo, questo è il concetto che, diciamo, molte persone più autorevoli di me a vari livelli indicano e consigliano. Siamo qui alla Radio Vaticana, quindi questo concetto della sobrietà ricorre molto spesso. Quindi direi che dal punto di vista alimentare è un concetto felice che può essere applicato anche in campo alimentare e nutrizionale. Essere sobri vuol dire, diciamo, non eccedere, poter in questo caso mangiare di tutto, non c'è un alimento velenoso, esistono delle cattive abitudini e quindi la sobrietà è un parametro da perseguire e tra l'altro ci può permettere di passare queste feste in letizia contenti, però senza averne delle conseguenze, almeno dal punto di vista fisico e forse anche psicologico.
Professore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e buon Natale.
Grazie, grazie a lei, ai radioascoltatori e allora sobrietà per tutti, per me per primo e per tutti voi.
Grazie professore, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Era il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche Nutrizione Umana del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Prima di salutarvi, vi ricordo ancora che a partire dal 13 gennaio questa rubrica andrà in onda alle 12.35. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto e buon Natale.